Ciao, sono Matteo D'Angelo e anch'io come voi ascolto Radio Play Tusa, where baseball is sometimes on.
Buongiorno, buonasera amici, se non vi piace il baseball, se non vi piace la musica, beh, avete sbagliato sito, avete cliccato sul pulsante sbagliato perché questa è Baseball e Musica, puntata numero 27.
Questo è l'odore dell'estate, devo dire Calle che sono molto in clima, come tu puoi vedere e anche sentire. Sono qua in ciabatte, sono venuto qua negli studi di casa Calle in ciabatte, canotta, perché questo è quello che richiede una buona trasmissione estiva, perché ci deve far entrare nel clima giusto.
Esatto, sembriamo i Ringo Boys perché Lefi è arrivato bello abbronzato, io invece come al solito cimiteriale sono, bianco, sembro Lurch della famiglia Adams, ma questo non ci fermo ovviamente, perché dobbiamo parlare di baseball, dobbiamo parlare di baseball americano, baseball italiano con Riccardo Schirol. Avremo, attenzione, prendete carta e penna perché torna dopo, a grandissima richiesta, dopo un po' di tempo, il quizzone.
Ah, bravo, mi piace.
Ti farò 10 domande sullo Star Game, vedremo come te la caverai. E quindi, ragazzi, manda le ciance, si inizia.
Midsummer Classic. Ragazzi, la partita è andata come è andata, come va negli ultimi 13 anni, se non sbaglio. Devo dire che molti non amano l'All-Star Game. Io ho avuto il piacere di guardarlo con un mio amico americano che saluto, ciao Tim.
Ciao Obama.
Ed è un piacere perché in realtà in America l'All-Star Game è molto molto apprezzato, è amato da tutti quanti. È vero, forse molti non amano il fatto che sia che this one counts, però sicuramente è amato da tutti quanti e lo guardano tutti volentieri e non aspettano altro che vedere tutte le All Stars insieme.
Sì, tutte le stelle, bello vederle con le loro casacche, tutti insieme nel dugout, ridere, scherzare. Anche per loro deve essere magari l'esordiente, è contento di stare nel dugout a fianco di mostri sacri, e ognuno poi riesce a ritagliarsi il suo spazio, la sua at-bat, il suo inning, i suoi lanci. Quindi sì, è una festa che quest'anno si è celebrata dopo tanti tanti anni. Mi sembra che l'ultima volta sia stato nel 1966 a St. Louis. Bellissima anche la pubblicità, avevi visto quella con l'arco di St. Louis magnetico, che portava tutti i grandi giocatori e tutta la gente al New Bush Stadium per seguire questa festa che per noi tifosi della National League, come al solito, ha avuto un finale amaro, che però è stata una bella partita. La cosa bella del baseball, che è comunque una partita vera, perché tutti si possono impegnare. Certo, non avremo i partenti che fanno 120 lanci, meno male, però insomma tutti riescono a dare il massimo senza che diventi un orrendo baraccone come All-Star Game di altri sport.
Ma guarda Calle, questa partita è stata comunque l'ennesima partita chiusa. Alla fine in questi anni sono tutte partite da un punto o due, quindi sono tutte molto piacevoli da vedere. Quest'anno forse ho visto i pitcher un po' meno dominanti del solito. I partenti non hanno fatto molto bene, sia lato National League con l'Insecam e sia lato American League con Halladay. Sicuramente posto meritato per entrambi. Canonici due inning per loro, ma sono loro quelli che hanno preso poi i primi punti. La National League ha cominciato a vedere uno spiraglio, una speranza di chiudere questa striscia incredibile di sconfitte negli anni, ma come ben sai non è andata così.
È finita male anche per un mezzo errore di Upton, che ha concesso un triplo a Curtis Granderson, che sicuramente poteva essere limitato a due sole basi. Il punto poi è entrato con una volata di sacrificio. Come avete visto tutti, l'American League si è portata ancora una volta a casa il vantaggio di giocare l'eventuale settima gara delle World Series in casa. C'è stato un momento con il tuo Jonathan sul monte, che ancora c'è stata qualche possibilità per la National League, avendo Ryan Howard niente poco di meno che al piatto e le basi cariche, però Ryan Howard ha girato un lombrico,
sì, no? sì.
Ed è andato cappa.
Beh, però comunque la partita secondo me si è decisa quando sul monte c'era il closer del Red Sox, Paperbone, che dopo aver ritirato i primi due battitori con due lunghi voloni aveva non ritirato quello seguente, concedendo un fuoricampo sul fence, ma ecco che interviene l'MVP della serata, Crawford, che con un ottimo salto e con la classica presa a sacchetto fuori, sai quando il polso si spezza, si rompe, va di dietro.
Quello tac. Che ha tentato il Papa, che ha provata, ma purtroppo per lui non gli è andata bene, sarà anche l'età.
Grande quindi presa che salva il punto per l'American League, e di lì in avanti poi tutto in discesa per i nostri,
con una salvezza di Mariano Rivera, che così raggiunge il record di tutti i tempi di salvezze allo Star Game. Ha fatto veramente effettuato dei lanci bellissimi, mi sono piaciuti tanto la sequenza di Mariano Rivera con questa cutter che tutti sanno che
era cutter,
sì, esattamente. Le scelte erano variabili, però la location cambiava e ha veramente messo tutti nel frigorifero per l'ennesima grande finale del Midsummer Classic.
Una citazione la facciamo al tuo ciccione preferito?
Sì, c'ho anche la maglietta.
Ho visto.
Perché
Prince Hits Bombs indossa oggi Calle.
Perché il principe cerca moglie, no, il principe Fielder, lo slugger, il prima base dei Brewers, si è aggiudicato l'Home Run Derby. Dicono che vincere l'Home Run Derby porti un po' di sfortuna, che levi magari un po' di timing nello swing. Ciò non è vero, perché nella prima partita dopo lo Star Game il principe ha sparato una palla a Cincinnati che deve ancora atterrare. Quando atterra vi daremo la misurazione.
Quando atterra mandateci una mail all'indirizzo radio @playtusa.com.
Allora ragazzi, vi ho detto di prendere carta e penna, spero che l'abbiate fatto, perché adesso è il momento del quizzone. Eccoci qua, Lefio era tornato come al solito bello tranquillo, ha detto anche questa volta me la sfango, non ci saranno domande, parole del baseball, quizzone, non li facciamo da un po', e invece io lo metterò subito alla prova. In più vi dico anche una cosa, che sarà specificatamente un quizzone tutto dedicato all'All-Star Game del 2005. Perché?
Aia, mi sa che non sono preparatissima.
Perché ci sono stati tanti quizzoni che avevano domande di tempi passati e remoti che non abbiamo vissuto e magari sono risultati un po' più difficili. Invece questo Star Game, che sicuramente abbiamo visto tutti, anche voi da casa, dalla macchina dove siete, l'avrete sicuramente visto, e per cui vi chiederò 10 semplicissime domande per vedere se vi ricordate come era andato quello Star Game.
Allora, nel 2005 è proprio l'anno in cui io sono diventato tifoso dei Minnesota Twins, però dopo lo Star Game.
Quindi sarà in difficoltà.
Allora, iniziamo subito. Quale di questi giocatori non ha battuto un home run nel All-Star Game del 2005? Mark Teixeira, Andrew Jones, Bobby Abreu, Miguel Tejada.
Ma guarda, vado con Tex perché così, a sentimento proprio, non c'è motivazione, perché...
Quindi non ti ricordi nulla della partita?
Ovviamente
perché
no.
La risposta esatta era Bobby Abreu,
no,
che vinse invece l'Home
infatti,
Run Derby.
Io guarda, non l'ho detto perché ho detto bene, ne ha sparate 24, era il record di allora, prima che l'anno scorso.
Ah, allora l'hai visto, allora no. Si smaschera subito alla prima domanda Lefio, che l'aveva visto benissimo. Una cosa particolare di questa domanda è che Mark Teixeira, Andrew Jones, Bobby Abreu, Miguel Tejada hanno tutti cambiato più volte maglia in questi ultimi 4 anni. Pensate che Mark Teixeira allora fece lo Star Game con la maglia dei Rangers, poi l'anno scorso è andato ad Atlanta e agli Angels e gli Yankees adesso, quindi ha cambiato 4 casacche dal 2005 al 2009. Andrew Jones invece ha fatto il percorso contrario, perché è andato a Los Angeles, sponda Dodgers proveniente dagli Atlanta Braves, e adesso gioca con i Texas Rangers. Bobby Abreu anche lui a Los Angeles con gli Angels, passando dai Phillies nel 2005 e dagli Yankees, e infine il tuo amico Miguel Tejada dagli Orioles, ora si trova a Houston in Texas. Quindi questi protagonisti hanno tutti cambiato maglia, sono diciamo quasi tutti in parabola discendente, tanto Sheira che ha 28 anni, però
Tejada voglio dire ne ha 54 pur avendo dichiarati 12, però.
Allora, l'hai vista sicuramente la partita, questa è una domanda facile. La seconda, qual è stato il punteggio finale? National 7, American 5. Le due squadre appaiate, è finita pari perché non c'era più bullpen. American League 6, National League 5, American League 7, National League 5.
Non avevi già detto 7-5. Allora, 7-5. No, aspetta. Sto scrivendo appunto. Faccio sentire. Ecco, che qua è tutto vero. Ma allora, il pareggio mi sembra che sia più indietro nel tempo. Quindi non lo direi. Mi sembra di aver quasi sempre visto partite da un punto. Quindi dico 6-5.
E sbagli. Perché era 7-5, ovviamente la National League non poteva aver vinto, quindi la prima era da scartare. Giustamente Leffi ha detto che il pareggio fu in un'altra occasione 6 a 5 era la risposta sbagliata, e rimane X. 7 a 5 per l'American League.
Ma perché sono 0 su 2, sai, è finito il campionato per me, quindi mi sono
un po'
rilassato.
Ma io ti do una chance per andare subito al 333 che ti riporterebbe veramente in cima alla classifica della AVG. Quale di questi giocatori non ha giocato l'All-Star Game del 2005? Mike Sweeney, Eric Gagne, Luis Castillo, Felipe Lopez.
Ma dico con buona,
cioè, puoi giocarti un
con buona presenza. È vero, ci manca, non abbiamo nessuno. L'ultimo quizzone avevo aiuti a destra, manca, c'eravamo qua Anna sotto Natale con tutti quanti, mi facevano i segnali. Ma secondo me Lopez. No, eh.
No. Eric Gagne, ma non perché è scarso, però dice, lo deridiamo, ma perché ovviamente era infortunato, aveva avuto l'operazione al gomito, per cui era a casina che col suo telecomando guardava la partita in TV. Allora, qual è stata la location? La quarta domanda, poi andremo alla pausa. È Houston, Pittsburgh, Detroit o Boston? Dove hanno giocato questo All-Star Game?
Mi ripeti le location, per favore, che stavo guardando il computer.
Domodossola, Pordenone.
Domodossola no, perché è sempre presente, di Domodossola.
Houston, Pittsburgh, Detroit e Boston.
Allora, non hanno giocato, hanno giocato.
Anche perché sennò avrebbero giocato in tre città diverse.
Guarda, lo so che stai cercando di farmela, di farmi vedere bene qual è la risposta, ma a me mi c'è caduto l'occhio, quindi Detroit.
Detroit, Comerica Park, Detroit, Michigan. Ci fermiamo, continueremo
su 4,
2.50 non va male. Ora ti do 2-3 minuti di riposo perché c'è una canzone da ascoltare. Tom Petty, American Girl. Yeah. Zampetti, grande attaccante della Juventus, no, grande chitarrista anche con Bob Dylan, American Girl, dedicato veramente agli Americans, cioè ai vincitori dell'All-Star Game. Ma continuiamo a fare domande a Lefio, che si sta comportando veramente male, come suo solito, sull'All-Star Game del 2005.
No, non è vero, l'ultima volta sembravo Lewis, guarda.
Attenzione, quello Sargame, ora ti faccio magari delle domande un po' più semplici. Andò avanti
per pietà, praticamente.
Sì, sì, andò avanti fino all'undicesimo inning. True or false? Vero o falso?
Falsissimo.
Bravissimo. Inizia ad ingranare Lefio, il riposo gli è sicuramente servito. Andò solo 9 canonici inning, perché la National League non riuscì minimamente a
Quindi
rimontare.
Ho fatto la valida, no?
Sì, sì, validona, validona. 2 su 5, attenzione. Sei on a roll, come si dice. Chi è stato l'unico giocatore di quello Star Game che tu ti ricordi benissimo ad avere due giocare in interbase ad avere due valide, una che ti era passata proprio a un centimetro dal guanto? David Ortiz, Miguel Tejada, Manny o A-Rod?
Ma a me appunto risulta Livio Caponi.
Livio, cioè... Caponi, no, lui tre valide.
Ah, ok, scusa,
ho detto due valide.
Manny the Manny.
Manny the Manny, la risposta è sbagliata, no. Perché era suo compare oculista David Ortiz. A proposito, sta andando
ma qualcosina, sì, perché ha sentito baseball e musica e allora ha detto no, questi come si permette, mi prendono in giro, allora bisogna andare meglio.
Nel 2005 non aveva di questi problemi, anche allo Star Game 2 su 3 con un RBI e grande prestazione del grande papà.
Comunque, se tu in qualsiasi domanda, sì, nelle risposte mi metti Manny Ramirez, io la dico, non mi importa se è sbagliato, giusto? Io dico Manny
allora
Ramirez.
Te lo metto anche in questa. La settima, qual è stato il pitcher, il lanciatore che ha preso la W in quello Star Game? Mariano Rivera, Chris Carpenter, Mark Buerly, Johan Santana.
Ma considera...
Ferma un attimo, c'è un altro, Manny Ramirez.
Ma Manny Ramirez sicuramente ha giocato bene, quindi la risposta ufficiale è Manny Ramirez. Ma direi che hanno di buon partente c'è Santana.
Dopo un attento e puntiglioso ragionamento, Santana sbaglia, Santana. Perché Mark Buerly iniziò la partita, fu proprio il partente fra i partenti, giocò 2 inning senza prendere neanche un punto e la W se la incassò.
È andato bene, ho visto le statistiche comunque sue agli All-Star Game, va sempre che è una bellezza.
Sì, ce l'hai qua, è vero, le vedo nel tuo librone delle statistiche. E allora abbiamo detto il partente, abbiamo detto c'è, cioè, l'MVP, chi ha fatto 2 valide, ma chi è stato l'MVP, scusate, adesso in questa domanda, l'ottava, chi è stato l'MVP dell'All-Star Game del 2005 giocato a Detroit e non andato all'undicesimo inning? Mark Buerly, Bobby Abreu, Mark Teixeira, Miguel Tejada.
Allora, Mark Teixeira, Bobby Abreu, non mettere fretta.
Ah, mi sono dimenticato ovviamente Manny Ramirez.
Tejada.
Miguel Tejada, lo sapevo che sceglievi lui ed è la risposta giusta. Bravo, Lefio. Lo showstop Miguel Tejada, allora col cappellino, con l'uccellino dei Baltimore Orioles, fece 1 su 3 con un home run su John Smoltz e fu anche protagonista con alcune giocate variopinte in difesa. Non so cosa significa variopinte, ma so che siamo alla domanda numero 9. Attenzione, questa è la domanda un po' trabocchetta, rido già. Albert Pujols è bravo? No, giocò dall'inizio, started the game Albert Pujols, true or false, vero o falso?
Beh, sì, l'anno scorso, quest'anno ovviamente si è fatto tutto il tuttibile, ma mi ricordo che anche addirittura forse l'anno scorso, 2 anni fa, non entrò neanche come pinch hitter, quindi tutta l'invidia
2005.
Del non è partito. È un trabocchetto.
È un trabocchetto, un grande trabocchetto. In prima base, infatti, ci fu Derek Lee. Ti ricordi che c'era l'anno? Ora ti segni la W e invece sbagli completamente, no. Perché il trabocchetto devo ancora farlo. Perché partì come DH, essendo la partita a Detroit, giocò come DH. Quindi leva quella V e metti una bella X.
3 su 9.
Perché Derek Lee, ti ricordi che ebbe quell'anno che flirtò con la triplice corona? E fu lui appunto il prima base per la National League, ma essendo un campo di America c'era il DH e quindi c'era anche Albert Pujols a partire. Questa ne abbiamo mezzo parlato e quindi sei molto avvantaggiato per concludere in bellezza. Mariano Rivera ebbe la salvezza in quella partita? Riuscì a conquistare una salvezza? Oppure c'era qualcun altro sul monte al nono inning?
No, c'è sicuramente Rivera, perché anche lui gli viene dato sempre il nono inning, anche per questioni di rispetto alla carriera, quindi la risposta è sì.
E concludi alla grande, lasci questo sapore agli ascoltatori come se tu ti intendessi di baseball. Così, ah sì, no, poi l'ultima l'aveva indovinata, Lefi, un grande 4 su 10, un'ottima on base percentage per il nostro...
No, sono valide queste, questa che è la VG.
Valide, 400 di valida, diteci, scriveteci anche voi quanto avete fatto, questa era piuttosto facile se vi ricordavate la partita, quasi impossibile se non avete visto la partita o non ve la ricordavate.
L'indirizzo a cui mandare i vostri risultati con grande onestà è radio at play tusa.com, vi nomineremo nella prossima puntata.
Un po' come il Grande Fratello, potrete essere eliminati poi da casa vostra direttamente agli studi di Radio Play.
Vi chiamiamo e facciamo il confessionale.
Certo, canzone dedicata a voi che l'avete azzeccata tutte, quindi io l'unico che sapevo le risposte, The Boo Radleys, The Answer Within.
You think, but it's not what I thought it was.
rieccoci in studio, chiudiamo per un attimo la parentesi a stelle e strisce per aprirne una tricolore con l'addetto stampa della FIPS, Riccardo Schiroli, che ora contatteremo telefonicamente per parlare ancora una volta di IBL che sta arrivando al momento topico.
Compongo, Calle?
Componi, componi. Abbiamo il telefono, quello grigio della SIP, ve lo ricordate?
Potremmo fare la sigletta dell'IBL, potremmo fare trrr, trrr, trrr. Grande attesa, eh? Ah, ieri bella partita comunque.
Bella, bella.
Pronto?
Ciao Riccardo, benvenuto come sempre a Baseball e Musica.
Grazie per la telefonata ancora una volta. Buon pomeriggio dai 35 gradi di Parma, della Valle Padana.
Sai, l'altro giorno parlavo con mio cugino, gli ho detto, sai, adesso a Baseball e Musica parliamo anche di BL, e non so se hai sentito, parliamo con Riccardo Schiroli, mi fa, ah sì sì, l'ho sentito, bello bello, ho sentito la puntata che era in taxi. Ora si sta sviluppando questo mito, te lo dico.
Infatti la scorsa settimana non ho avuto il coraggio di confessare che quando mi avete chiamato ero appena sceso da un aliscafo. Ma d'altra parte, insomma, io ho tenuto la rubrica diario di un cronista itinerante, non per niente.
Veramente multimediale in tutti i sensi, anche nei media che lo trasportano. Aliscafo, i taxi, deltaplani, vedremo cosa ti inventerai per le prossime puntate. Allora, ieri partita data da Rai Sport, una bella partita, però forse è il caso ora in chiusura, questo weekend di chiusura, di fare un po' più il punto della situazione sulla IBL, chi si giocherà lo scudetto, chi si giocherà invece la retrocessione.
Sì, allora si giocheranno lo scudetto Bologna, Rimini, San Marino e Parma, anche se non necessariamente in quest'ordine, nel senso che le ultime due partite che si giocano venerdì e sabato sera stabiliranno poi la classifica definitiva, perché al momento abbiamo Bologna e Rimini appaiate dopo la partita di ieri sera, San Marino che ha due gare di vantaggio su Parma, quindi mi sento di poter dire che San Marino si piazzerà terzo e Parma quarto, mentre è davvero un mistero per il momento chi arriverà primo e chi arriverà secondo. Bisogna dire che da quel che ho visto ieri mi è sembrato molto più in salute il Rimini, però è un'analisi che se fatta una settimana fa sarebbe stata davvero opposta, e quindi è un pronostico sospeso. Quel che è certo è che mercoledì 22 luglio si gioca a Parma e a San Marino, quindi se siete in zona inviterei appunto a frequentare uno di questi due stadi,
questi loschi posti dove si gioca il baseball. Hai detto bene, ieri la partita un po' a senso unico fra diciamo le prime della classe, però ci sono state anche sorprese e scossoni in fondo, perché il Godo non sembra voler arrendersi.
Il Godo in questo momento è salvo, nel senso che il Reggio ha perso a Nettuno. Io anche sul sito FIPS mi ero posto il dubbio, il Nettuno si presenterà con il suo carattere per dimostrare insomma che l'esclusione dai playoff è un episodio che nello sport evidentemente ci può stare, lo diceva anche Linus a Charlie Brown, che a volte si vince, a volte si perde. Vabbè, poi Charlie Brown rispondeva così sarebbe già bello, ma questo è un altro. E quindi voglio dire, non è una tragedia uscire dai playoff, e è successo al Rimini, è successo al Parma, può succedere anche a Nettuno, però Nettuno è innegabile che aveva costruito una squadra per vincere, ha vinto il campionato europeo per club disputando grandi partite, e ci sentiamo un po' strani a non vedere il Nettuno nei playoff. Quindi Nettuno, il dubbio era, smobiliterà o vorrà dimostrare magari vincendo la Coppa Italia che gli permetterebbe di accedere al prossimo campionato europeo del club, per club del quale al momento non è, al quale non è qualificato nonostante detenga il titolo, o mi sembra di dire che il Nettuno che stiamo vedendo è la seconda versione. Ha vinto risolvendo la partita in due inning, quindi per il Reggio non sarà facile recuperare lo svantaggio che si è accumulato ieri, che il Godo ha ottenuto vincendo in volata un fuoricampo di Escalona, una valida di De Franceschi contro il closer del Parma Salsi, davvero in un brutto momento, e la vittoria in pedana di Cabalisti, quindi tutti i giocatori over, ma indubbiamente molto importanti per il Godo, e sembra arrivato carico a questo finale di stagione. Poi in gara 2 schiererà Panagiotis Sikaras, l'americano di origine greca che ha battuto l'Italia due volte con la nazionale greca. La nazionale greca e Cuba sono le uniche squadre contro cui l'Italia non ha mai vinto della storia del Belo.
Non ero a conoscenza di questa particolarità.
Sì. Ha giocato un po' più partite con Cuba, diciamo, però comunque Sikaras, che è già l'oggetto del desiderio di mezza IBL per l'anno prossimo, è stato utilizzato come partente e non sarà facilissimo batterlo per Parma, mentre mi sento di poter dire che non ci sarà storia in gara 3 con i lanciatori asi. Però se dovesse vincere con Sikaras il Godo venerdì sera, sarebbe salvo a quel punto, quasi salvo, diciamo così. Quindi, e vediamo.
Bene, bene. Ma volevo farti una domanda: la struttura dei playoff adesso, perché appunto sai, magari alcuni ascoltatori non hanno ben chiaro come vanno, come proseguono. In questo momento ci sono le quattro che vanno ai playoff e ci saranno delle miniserie, saranno uguali,
i playoff sono un girone di quattro squadre che si gioca. E si gioca sulla base di tre gare per ognuno contro tutte le avversarie. Si inizia mercoledì 22 luglio con la quarta contro la prima e la terza contro la seconda, e poi si va avanti venerdì e sabato con le stesse sfide ma a campi invertiti. Poi mercoledì 29 luglio la terza gioca contro la prima e la quarta contro la seconda, e venerdì e sabato successivi si prosegue a campi invertiti. L'ultima giornata inizia mercoledì 5 agosto con la seconda contro la prima e la quarta contro la terza, e poi venerdì e sabato le sfide si ripetono a campi invertiti. Mentre ricordiamo che si riparte da zero, le due squadre col miglior record andranno a giocare poi la finale, che debutta, le Italian Baseball Series debuttano venerdì 14 di agosto.
Segnatevelo tutti per la serata di Ferragosto, grandi festeggiamenti per la prima edizione dell'Italian Series.
A me piace moltissimo, ti devo dire la verità, vedere le finali giocate in piena estate, dà un'atmosfera gioiosa al tutto. Poi le formazioni, l'ottava retrocede in A2, le formazioni dal quinto al settimo posto giocano la cosiddetta Coppa Italia, che dà la prima la qualificazione al campionato europeo per club, e che coinvolge mano a mano le squadre eliminate dai playoff, eliminate dal girone di semifinale. Quindi la Coppa Italia inizia il 24 luglio e prevede un primo concentramento tra quinta, sesta e settima, poi un secondo concentramento si gioca il 31 luglio e il 1 agosto, e un terzo concentramento si gioca il 7-8 agosto. Viene eliminata solamente una delle tre squadre, e poi le prime due giocano delle serie al meglio delle due vittorie su tre partite contro le due squadre escluse dal girone di semifinale. Poi disputano la finalissima, diciamo, di questa fase, e il titolo della Coppa Italia, che vale appunto l'accesso al campionato europeo per club, si gioca il 25-26 di agosto, e un'altra serie che appunto permette di giocare questo tipo di competizione europea molto importante. Diciamo anche che in questa maniera abbiamo mediamente tutte le squadre partecipanti alla Italian Baseball League arrivano a disputare 50 o più partite in una stagione, che è un buon risultato, direi, considerato anche che nella Coppa Italia possono giocare solamente italiani italiani di passaporto, quindi anche i cosiddetti oriundi, ma non stranieri, quindi gente che non ha la cittadinanza italiana non può giocare, per chiarirsi.
Quindi ancora quindi un mese e mezzo di baseball con tante, tantissime, se non tutte partite che contano, quindi anche questa forma ci garantisce spettacolo e un po' di tensione anche.
Sì, sono tutte partite che contano. Io vi voglio anche dare un paio di informazioni che, contravvenendo al mio ruolo, darò in anteprima a voi e non al sito federale, ovvero avremo...
Metteremo
due.
Dei beep, però, se, è troppo, se scotta troppo, mettiamo i beep.
No, non scotta, non scotta. Avremo quattro appuntamenti in TV del girone di semifinale, vale a dire mercoledì 22 luglio a Parma. La gara sarà in diretta via web e in differita as live su Rai Sport Più dalle 23:45. Stessa cosa, anche se non abbiamo ancora deciso che partita, per questo vi rinvio al sito federale. Il giorno 22 saremo a Parma, indipendentemente dalla squadra contro cui Parma giocherà. Il 29 non abbiamo ancora deciso, così come non abbiamo deciso gli altri appuntamenti, nel senso non li abbiamo decisi a livello di gara da scegliere, ma le due date sono già certe, quindi 29 luglio con la stessa formula, diretta web e differita live dopo il telegiornale sportivo di Rai Sport Più delle 23:30, mentre il giorno 5, l'altro mercoledì, saremo in diretta sia web che su Rai Sport Più, e poi valuteremo una quarta partita che potrebbe essere in onda o venerdì 7 o sabato 8, a seconda di come si svilupperà il girone, nel senso che se andremo verso una giornata finale in cui tutto è deciso, non proporremo nulla. Se ci sarà venerdì una gara decisiva, proporremo venerdì. Se si potrà arrivare a sabato in modo da dare anche in diretta l'annuncio delle finali, andremo sabato. Quindi vi ho dato molte informazioni, ma invito tutti a seguire sul sito www.fibs.it giorno per giorno per avere le informazioni in tempo reale.
Assolutamente.
Infine le Italian Baseball Series si chiameranno gioco digitale, quindi c'è questo partner della federazione che arriva dal suo logo alle Italian Baseball Series.
Infatti l'anno, ricordo, l'anno scorso erano le
Montebovi,
esatto. Sì. Beh, comunque la partnership alla fine è sempre importante, perché poi alla fine bisogna far girare comunque il sistema, anche il fatto di poter avere tutti questi servizi, poter seguire le partite via web eccetera, ha un costo, non è tutto fantasy, esatto. Baseball, quindi alla fine queste sono cose fondamentali.
Vi posso dire che il nostro Marco Landi, che è l'incaricato del marketing, è praticamente uno zingaro ormai. Non vive più a casa sua, però i risultati arrivano. E certo, una cosa che mi piacerebbe che il pubblico del baseball italiano capisse è che non è che quando si offre il baseball, con tutto il rispetto per lo sport che amiamo, ci sia la coda di aziende che hanno i milioni di euro, soprattutto in questo momento dell'economia, disponibili. Quindi è un lavoro molto molto duro, e chi lo fa merita, secondo me, parecchio rispetto.
Beh, su questo guarda, cogli in pieno quello che poi alla fine era il nostro un po', ed è tuttora il nostro obiettivo, quello di mostrare un po' a più gente possibile anche quello che c'è dietro, quello che normalmente non si vede, e quello che magari un'analisi non attenta le persone non si accorgono. A volte basta far vedere le cose, e forse allora qualche umore positivo in più io sono convinto che si possa avere.
No, la tua è un'analisi molto azzeccata, nel senso che anch'io mi sono accorto che certe volte c'è, non so perché, un atteggiamento un po' preconcetto verso quello che fa la federazione. È un po' la classica mentalità italiana del piove governo ladro, diciamo. E quando poi la gente, come dire, è un po' più informata, è più ben disposta, ecco.
sicuramente,
verso quello che si fa.
Io sono assolutamente convinto di questo.
E quindi dobbiamo anche noi perdere, tra virgolette, un po' di tempo per far sapere, senza dare per scontato che la gente possa già sapere quel che facciamo, l'impegno che mettiamo, né essere particolarmente permalosi nel caso appunto arrivino critiche, perché non c'è niente di male, anzi le critiche che non fanno piacere a nessuno, che chiunque vi dica mi fa piacere la critica mente, però non fanno piacere ma possono essere utili.
Quindi per concludere, l'invito agli ascoltatori da parte nostra e credo anche da parte tua sia quello di andare a vedere le partite. Io in questi ultimi 2 anni le finali sono sempre andato a vederle, ho avuto anche la fortuna di godermi gara 7 Grosseto-Nettuno e vi assicuro che è un'altra cosa andare allo stadio di baseball, soprattutto poi nelle fasi di playoff, con addirittura migliaia di persone appassionate come noi di baseball, è tutta un'altra cosa. Quindi tenete d'occhio il sito della federazione, guardate bene quali saranno i calendari, prendetevi una mezza giornata di ferie perché ne vale davvero la pena.
Sì, beh, le finali degli ultimi 2 anni sono state sempre uno spettacolo e io sono convinto che lo saranno anche quest'anno. Volevo rubarvi ancora un minuto per dire un paio di cose riguardo a ieri sera. Avrete, molti di voi avranno visto la partita in TV e notato qualche grande giocata difensiva di Chiarini, di Gonzales. Avrete notato il nuovo maquillage fatto allo stadio Falchi. Tutti gli stadi che ospiteranno i mondiali saranno ammodernati in questa maniera, con protezioni che rendono più sicura la vita ai giocatori, il che è molto importante, e li invitano anche a dosare di più, perché senza protezione non credo che Chiarini si sarebbe scagliato contro il muro per prendere al volo la palla. Oltretutto ieri è stato anche un momento per salutare Daniele Frignani, che è arrivato alla 700esima Serie A, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione. Mi piace segnalarlo personalmente perché un paio d'anni fa ebbi una brutta discussione con Frignani e quelli sono episodi che cambiano sempre i rapporti tra le persone, però ci tengo a esprimere la stima che ho per l'atleta Frignani e per la sofferenza che ha passato negli ultimi 2 anni, che per lui sono stati molto difficili. Un ragazzo di appena 30 anni che non riesce a vedere il suo fisico reagire come era abituato, l'usura, tanti anni sui campi, però nonostante questo ha provato fino in fondo a rientrare e ora ha deciso di dire basta, e posso capire che per lui non sia un momento tanto facile. Ieri è stata molto bella la scena e il modo in cui lo stadio di Bologna lo ha accolto.
Sì, sì, ho visto anche commosso che faceva qualche smorfia per, così, per non fare vedere, perché lo ricordiamo che ha giocato sempre con la maglia della Fortitudo. Lui stesso poi è stato intervistato durante la partita e ha detto: ragazzi, qua c'è ancora un campionato da vincere, sarebbe bello per lui e per la Fortitudo che se ne andasse col tricolore cucito sulla casacca.
Va bene Riccardo, ti ringraziamo per l'intervento come al solito, ci aggiorniamo in settimana, perché se riusciamo magari accogliamo il tuo invito a venire a vedere le partite lì a Parma, e nulla, ci sentiamo presto.
D'accordo, grazie a voi e buona giornata.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Quindi tanta carne al fuoco anche per l'IBL, ma ora vi lasciamo subito con una canzone, la canzone di Paul Simon. Vi ricorderete Simon & Garfunkel, quel Simon lì è proprio lui, Paul. Call Me Al è il pezzo che vi andiamo a fare ascoltare.
A man walks down the street. Says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal.
call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call,
la musica ancora. Calle Leffio con voi. Se avete una commissione da fare, se avete 5 minuti da impiegare, questo è il momento, perché è il momento di andare in campo con Leffio. Leffio è sempre attento. Vi avevamo preannunciato, una volta conclusi tutti i giocatori, che in campo con Leffio sarebbe continuato per vedere tutti gli altri personaggi che ruotano in campo e non anche nel dugout. Leffio, di cosa ci vuoi parlare oggi?
Beh, ragazzi, i giocatori li abbiamo fatti, è il momento di parlare dei coach, ma anche di un altro personaggio che sta, mi ricordo quando hai fatto quella domandona, quante persone ci sono in campo contemporaneamente. Ok, i due coach, e poi mi sembra che mi sono dimenticato dell'uomo on deck.
Bravo.
E quindi voglio parlare di loro tre. Intanto, piccolo cappello per farvi morire d'invidia, se posso. Questo, il pezzo l'ho scritto proprio prima di venire qua, in spiaggia, al sole. Quindi, dopo aver fatto un bel bagnetto, il nostro lavoro di professionisti del baseball ci permette anche questo.
Ragazzi, sì, cioè noi fatichiamo molto, però poi il Radio Play It alla fine del mese ci fa arrivare un assegno ben sostanzioso.
Con tantissimi zeri. Comunque questa non è un'idea mia, devo dire la verità. L'idea del bagno mi è stata suggerita da una persona da Milano, che ringrazio, perché comunque è stata davvero una bella idea. Il coach di terza base è una persona che spesso, soprattutto ai nostri livelli, è il manager, quindi ha un sacco di impegni quando è sul campo. Innanzitutto ha il primo compito, che è quello di dare i segnali al battitore e ai corridori. Se è lui stesso il manager, prende e decide far segnale. Se invece è il manager, è nella panchina, nel dugout, si girerà e notoriamente il manager, con dei segnali facciali, quindi quando vedete il manager si tocca il naso, non è che gli prude, semplicemente sta facendo i segnali. Il compito primario, appunto, abbiamo detto questo, e quindi deve applicare le strategie, deve stare attento che i giocatori, si deve anche posizionare in modo che i giocatori che sono sulle basi lo riescano a vedere. E quindi non è una situazione facile. Deve, soprattutto non è facile perché è quel coach che deve gestire dover gestire contemporaneamente due corridori, cioè il corridore che va dalla prima alla seconda e il corridore che va dalla seconda alla terza, e quindi deve prendere magari delle decisioni in rapida successione se ne ha due contemporaneamente. Chiaramente i giocatori sanno quando è il momento che bisogna guardarlo e prendere il segnale in una frazione di secondo. Quindi spieghiamo bene: battuta uomo in seconda e in prima, battuta singolino, allora lui dovrà decidere se mandare il corridore a casa base oppure no, e conseguentemente poi deve anche dare il segnale giusto all'eventuale corridore che va in seconda, che so, se ad esempio l'esterno perde la palla. Quindi comunque ci vuole una gran comunicazione. Il baseball, uno degli aspetti secondo me più belli e più interessanti del baseball è questa comunicazione non verbale fatta nelle frazioni di secondo.
Poi sono comunicazioni decisive, perché come potete immaginare il corridore che corre dalla seconda alla terza e poi dalla terza a casa non vede i difensori, non vede quello che sta succedendo dietro di lui, per cui lui guarda soltanto appunto il suggeritore di terza che gli dice cosa fare, e quindi ha delle decisioni importanti, ed è tipico che poi il tifoso dice ma lo doveva mandare, non lo doveva mandare, doveva rischiare, ma come ha detto giustamente Lefi, lui deve decidere in pochissimi secondi, tenuto conto della distanza del difensore, forza del braccio del difensore, velocità del corridore, stato fisico del corridore, quindi ci sono tantissime variabili, e per una decisione che si prende in mezzo secondo.
Un altro compito che lo obbliga è il fatto di suggerire quando c'è il corridore in seconda sul vantaggio che deve prendere la base, perché il corridore in seconda base può vedere con l'occhio sinistro, diciamo, la seconda base, ma l'interbase è alle spalle e quindi gli dà una mano per capire se per caso c'è troppo vantaggio e l'interbase sta rientrando, gli dice qualche cosa tipo fai due passi indietro oppure torna che è il momento. Quindi lui è uno che non sta mai nel box, perché appunto dovendo comandare più persone sta in tante posizioni. Vedrete spesso i coach che non stanno nel box. Non è un fallo, tra virgolette, non è una regola che viene che non viene rispettata. Semplicemente il box è lì a indicare dove deve stare più o meno. Poi se il coach non interferisce nel gioco, è accettato il fatto che stia fuori. Uno dei compiti più difficili del coach di terza base è evitare le cannonate che arrivano nell'angolo caldo, che infatti da quest'anno, l'anno scorso, sono in MLB e anche i coach devono avere l'elmetto, e quindi insomma bisogna avere anche qualche buona capacità di riflesso e anche qualche buona capacità di raccogliere le palline che rotolano.
Ogni tanto nei blooper qualche figura di palta che fanno i coach di terza base.
Volevo passare quindi, seguendo poi l'ideale diamante, passare al battitore on deck. Il battitore on deck va nel suo cerchio, innanzitutto per fare un minimo di riscaldamento fisico. Tu magari appunto sei nel dugout, sì, hai giocato in difesa, però i movimenti che richiedono la battuta sono diversi. Magari è anche aprile, marzo, fa freddo, quindi devi comunque riscaldarti e fare un po' di swing. Non normalmente vengono fatti giri con la mazza magari appesantita, perché questo dà l'illusione al battitore poi quando è nel box di avere una mazza leggerissima. Questa purtroppo è un'illusione.
Anche perché ti dimentichi poi il pesetto.
Valida di pesetto, potrebbe succedere.
C'ha un nome in italiano il pesetto?
Sì, pesetto.
Ah, bello, pensavo anch'io, qualcosa del genere.
La cosa importante del Circle, secondo me, è che è una zona mentale più che altro. È il fatto che quando uno va on deck deve cambiare atteggiamento mentale, deve entrare molto di più nell'at-bat. Quindi i giocatori fanno cose svariate, cose diverse. Ad esempio, molti prendono il tempo sul pitcher, e questo a me piace molto. Sono lì on deck, il lanciatore, magari è il mio primo turno alla battuta, mi metto lì dopo aver fatto due o tre swing a vuoto, aspetto il lancio che sta facendo il mio compagno di squadra e vedo più o meno qual è la tempistica. Questo ci permette anche di osservare più da vicino il lancio stesso e poter guardare proprio il singolo, quindi sezionare il singolo at bat in maniera un po' più esterna ma più vicina, perché comunque sei molto vicino, puoi anche un po' uscire dal circolo, quindi magari ti avvicini, guardi un po' più le traiettorie, che tipi di lanci vengono lanciati. E poi appunto può prendere anche il timing del caricamento del lanciatore. Questo può venir comodo poi successivamente se andrà in base per un'eventuale rubata o comunque per decidere quando girare, se magari viene lanciata una curva o piuttosto che una palla veloce. E quindi insomma queste sono le cose che possono fare i battitori. C'è chi mette la pece, si diverte a impiastricciarsi di pece, e io c'è una cosa che a me piace fare, è quella di rimbalzare a mo' di racchetta da tennis, però con la mazza, una pallina. Questo a me piace perché mi abitua a tenere gli occhi appiccicati alla mazza durante l'impatto con la pallina, e questo secondo me è una buona cosa.
Anche perché poi durante il turno in battuta non la toccherai la pallina, quindi
almeno provo la sensazione. Quindi chiudiamo col first base coach. Il first base coach, soprattutto ai nostri livelli, è ehi, tu panchinaro, vai un po' in prima che qualcuno ci deve andare. Non è così, perché anzi uno dei ruoli più divertenti secondo me, è un ruolo di grande importanza, aiuta il corridore non tanto nel fatto di poter tornare dal pick off, ma nel dargli degli strumenti per poter prendere maggior vantaggio possibile. Infatti il coach di prima base vede ogni singolo lancio, vede ogni singolo corridore, quindi sa valutare magari quando si può fare quel passo in più, quel passo in meno. Può stimolare magari suggerendo qualche passo di vantaggio in più il pitcher a fare un pick off, perché tu non puoi decidere diciamo coscientemente qual è il vantaggio che puoi prendere se non vedi qual è anche il pick off del lanciatore avversario. Può anche cronometrare il lancio, dal momento in cui viene rilasciata la pallina al momento in cui c'è il crack sulla mazza. Puoi valutare con una semplice cronometrazione. Non so se esiste cronometrazione, ma vabbè, ce lo direte.
Sì, sì, esiste. Quello che diciamo
l'abbiamo
noi
creato,
esiste,
l'abbiamo creato. Con una misurazione può vedere quant'è veloce il lancio, e quindi in funzione del proprio corridore potrà suggerire un maggior vantaggio o meno, e quindi questo vuol dire basi in più. Alla fine sono basi che tu puoi tra virgolette accreditare al corridore, al coach di prima base. L'altra cosa che fa è importantissima, è quella dello stretch, suggerire se al corridore se stretchare, quindi se allungare un singolo in un doppio. Qui si tratta di grande esperienza, perché il corridore è lì che sta correndo come un dannato, difficilmente, o comunque può anche non intendere o avere paura di andare fino in seconda. La segnalazione del coach è molto importante, ti fa guadagnare ti fa prendere un doppio, ti mette in posizione punto un corridore che altrimenti sarebbe in prima. Quindi diciamo, questo fondamentalmente è un, come diciamo sempre, non è esaustivo, però è un'infarinatura di questi ruoli. La cosa curiosa con cui volevo concludere è questa: ci sono diverse teorie, no? Su cui magari in Italia si fa più affidamento si dà più responsabilità al suggeritore, quando che è più che essere un supporto al corridore è proprio uno che dà dei comandi, mentre la filosofia americana è un po' più quella: sì, hai lì un suggeritore, che però è un suggeritore, sei tu che conosci bene le tue capacità e conosci bene quando puoi andare e quando non puoi andare. Secondo me queste due realtà sono vere in funzione del loro luogo d'origine. Tutti quanti i giocatori americani sanno benissimo cosa stanno facendo, i giocatori italiani non ce l'hanno proprio così nel sangue, e quindi probabilmente qualche ordine in più, a meno che poi non ci si alza di livello, secondo me non guasta.
Volevo dire una cosa io, in conclusione, che ho avuto un'esperienza formidabile come coach di prima base. Lefio mi ha mandato a suggerire in prima e il mio ragazzo che era in prima base ha subito la palla nascosta. Applausi di tutto il pubblico. Io ero tipo assopito con la bolla del naso, tipo cartone animato così, e Lefio ha insultato me e il corridore in prima, quindi è finita la mia carriera.
Ma non tanto per la palla nascosta, è per la doppia palla nascosta, perché anche la seconda volta è stata
ma non c'ero più io, che ero stato esonerato. C'eri tu forse.
Avevo fireizzato.
Bravo. Canzone? La canzone ce ne parla un po' Livio, perché
Ragazzi, sentite qua, guarda, non dico niente per ora, sentite qua.
Geppe Paggio, il rap. Baseball, musica, rap, radio play. Batti questo home run con il tuo DJ. Sintonizza la frequenza migliore. Chiedi all'Effio della sua trasmissione.
Sono Geppe Paggio, un mio carissimo amico, anche lui conosciuto via internet, l'amicizia continua, ci ha fatto lo skit. Ragazzi, lo diciamo sempre, conoscete qualcuno, volete produrre qualcosa per baseball e musica? Questo è il momento buono. Vai Geppe Paggio.
Le mie mani sono sporche di sangue, con un bisturi ho reciso questo impianto che piange. Cresce un virus e ho deciso di tagliarmele entrambe. È un inferno e non capisco perché il morbo è già grande. Il termometro che sale, la pressione che scende. Io mi sento così male che mi sale la febbre. Forse è colpa della musica che me la trasmette. Sono il rapper più malato da gennaio a dicembre. Ho sentito che l'hip hop lo fa anche Madonna, e che Zucchero ad un live ha insultato la folla. Che in TV ci va solo chi ha le tete di gomma. E se passi una parese è solo grazie a Luisa Corna. Si dilata la mia cornea e cerco un posto al sole mentre leggo la ferita. Manco fosse una leccornia. Canta Britney Spears sotto effetto sbornia. La musica che muore, qualcosa non mi torna.
Cerco la giusta medicina per me. Non uso mai la cocaina perché voglio la roba genuina. Sai che la soluzione è questa qui.
Il di notte vedo troppi fantasmi, perdo sangue dal naso a causa di un'epistassi. Ho un cervello che ragiona solo a piccoli spasmi, ed il bello che mi porta a provare più orgasmi. Ma il problema non è questo, io mi piaccio così. Lo scrivo nei miei testi e non mi atteggio da VIP. Non mi serve fare il clone di un cantante R&B. Già i cugini di campagna hanno copiato i Bee Gees. Ho svarioni alla testa quando vomito tanto. Se per errore guardo lì ci fanno prove di canto. È un errore quando l'ha deciso, balla anche il tango. Ora fa la salta, sì, saltala un cazzo all'altro. Altro che non vedo una cura sta malattia, mi ha causato dipendenza, poi dopo un'emorragia. Il mio sogno si trasforma in una grande utopia, è sperare che Ferrara soffra di anoressia.
Cerco la giusta medicina per me, non uso mai la cocaina perché voglio la roba genuina. Sai che la soluzione è questa qui.
Il rap è da anni che mi attacco una flebo. Ho il cervello disturbato che ho battuto ogni record. Mi inietto solo gocce amare di Montenegro. Orgoglioso perché faccio solo musica da negro. Sono cieco ed ho bisogno di curare il glaucoma. Ho anche visto Luana Borgia col vestito da suora. Spero che Calderoli prima o poi torni a scuola, perché l'abito ricorda, non fa il monaco, fa il mona. Li voglio nel mio stereo thriller di Michael Jackson, e non le canzonette che mi passano adesso. Perché la vera musica si vede in eccesso, che più passano gli anni e fanno ancora successo. Mi parlano al futuro e poi vedo il regresso. Ammetto che da anni che io non mi confesso. Dalle ultime lezioni io mi sono depresso. Tanto comunque vada, sarò successo.
Cerco la giusta medicina per me. Non uso mai la cocaina perché voglio la roba genuina. Sai che la soluzione è questa qui.
Il rap.
La soluzione è il rap, ma la soluzione è la giusta medicina. Potrebbe essere anche baseball e musica per voi appassionati di baseball.
Così è, ragazzi, ve lo devo dire. Calle ormai è quasi dentro questa musica, perché se hai sentito volentieri questa canzone vedevo che muoveva la testa e che gradiva questo stile, questo mood. E quindi il ringraziamento comunque rimane per Paggio per averci fatto il suo jingle. E questo è il primo jingle ufficiale fatto in uno studio proprio di quelli professionale. Se volete informazioni, ragazzi, non vi resta altro che digitare su Google il rap con una I e due L, Geppe Paggio, oppure mi mandate una mail, vi mando anche il CD Marchetta.
Oh. Quindi speriamo che Geppe e Paggio abbiano successo anche grazie ai miliardi di ascoltatori che gli ha garantito questo passaggio su Baseball e Musica. Sì, mi è piaciuta, però guarda che adesso come al solito mi sto incavolando perché non ci sto più dentro, che mi fai sentire sempre queste canzoni, capito?
Dai, numeri, Calle!
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on.
Ah, meno male, un po' di rock and roll, quello old school che mi ha riportato con i piedi per terra, perché dopo la rubrica di Lefio con In Campo sapete che a me piace rispondere adeguatamente, e in questa rubrica dei numeri, numero 27, ho le cartucce giuste per rispondere a In Campo con Lefio. Puntata numero 27, abbiamo detto chi è stato uno dei più grandi, se non il più grande indossatore della casacca numero 27, Juan Antonio Marichal Sanchez, o come dicono gli americani Marichal, che sembra un po' napoletano. Uè, Marichal! Nato il 20 ottobre del 1937 in un paese che già solo il nome mi fa godere, Laguna Verde.
Wow!
Dominican Republic.
Ah, non era nel Golfo di Napoli?
No. Si ci è andato poi da bambino, è lì che è nato il soprannome Marichal.
Vesuvio, penso.
Sì, Laguna Verde è sotto il Vesuvio, deve essere un paese bellissimo come tutta la Repubblica Dominicana. In che squadre ha giocato? Soprattutto ce lo ricordiamo con la maglia dei San Francisco Giants. E come ce lo ricordiamo? L'altra volta ti avevo fatto vedere la foto. Juan Marichal è quel lanciatore che fa la spaccata. Tipo Eder Parisi, dicono quelli della mia età. Magari ora c'è qualche ballerina più famosa, ma io non ne conosco più che fanno il varieté. Perché aveva appunto questa spaccata incredibile nel caricamento, che faceva sì che, oltre che il lanciatore si coordinasse, che nascondesse la palla per tutto il caricamento. Quindi alla fine il battitore si vedeva da questa zampona spuntare direttamente il lancio e perdeva il tempo, non riusciva a capire che tipo di lancio arrivasse, per cui Juan Marichal aveva grandissimo successo per questa delivery strana e che nessuno era abituato a vedere. Perché
Anche Tommy la stella dei Giants, il cartone animato che dà i Natali alla sigla di In Campo con Lefio, aveva tra i suoi mistici lanci quelli che la palla che si duplicava, la palla che spariva all'improvviso e spuntava da sotto il piatto di casa base, aveva comunque una delivery col kick così alta.
Quindi ne avevamo già parlato in occasione di Warren Spahn, che aveva un altro grande leg kick, però quello di Marichal Sanchez, il secondo cognome, era ancora maggiore, ancora che ti metteva più in agitazione perché non sapevi cosa ti stava arrivando. Una prima particolarità sulla carriera di Juan Antonio fu che fu scoperto, diciamo, il diamante grezzo fu avvistato da Rafael Leonidas Trujillo, che era il figlio dell'allora dittatore della Repubblica Dominicana, Ramfis Trujillo, figlio di Rafael, Leonidas Trujillo. Quindi se lo prese, detto tu vieni a giocare nella mia squadra, che era l'Aviación Dominicana, quindi iniziò a giocare per la squadra dell'esercito, dell'aviazione, scusate, dominicana. Ma ovviamente una volta visto in campo in America, le segnalazioni di questo ragazzo fioccarono e i general manager iniziarono a sbavare per portarsi a casa questo grandissimo pitcher, che infatti nel 1960 firmò per i San Francisco Giants e fu il secondo lanciatore della storia dell'MLB proveniente dalla Repubblica Dominicana. Prima partita non andò però molto bene, perché ci fu ben un singolo e 0 punti concessi in 9 inning contro i Phillies, quindi biglietto da visita straordinario per il giocatore dominicano, quindi shutout, one hit e una carriera costellata veramente di grandi successi, anche se per colpa di Sandy Koufax non ebbe mai, diciamo, non venne mai riconosciuto come il migliore di quell'epoca, il Cy Young, perché c'era sempre Sandy.
Ah, perché Sandy aveva in potere aveva tutto quanto il potere mediatico in mano, no? Sì. Aveva una rete di giornalisti a lui,
sì, in realtà
a lui era vicini,
scarsissimo. Oltretutto il Koufax, che fa la rubrica del cricket, non Sandy Koufax, il lanciatore dei Dodgers. Pensate che addirittura fino al 70, quando ognuno poteva dare soltanto un voto per l'MVP o il Cy Young, no, il povero Marie Hall non ebbe neanche un voto. Poi quando il voto si moltiplicò a tre preferenze, anche lui iniziò a entrare nelle classifiche e se lo meritava, perché ad esempio ti do delle cifre: 2303 strikeout in carriera contro soltanto 709 basi ball, una strikeout to walk ratio di 3.25 a 1, quindi straordinaria,
incredibile,
una delle migliori di sempre. Per cosa è famoso anche Marie Hall? Anche per una storiaccia, che sono quelle che ci piacciono nella, diciamo, la parte novella 2000 dei numeri, sapete che c'è sempre. Johnny Roseboro Incident si intitola questo pezzettino, perché nel 22 agosto del 1965, una partita contro i Dodgers, oltretutto Sandy Koufax era il lanciatore in questo caso, e Marie Hall era con la mazza in mano, ovviamente National League, a tentare di prendere quelle palline piccolissime lanciate da Koufax. Però notò che quando Johnny Roseboro tornava la palla al lanciatore, questa palla fischiava un po' troppo veloce, un po' troppo vicina alla testa dello stesso Marie Hall, che una volta, due volte stette zitto, poi gli disse qualcosa e alla fine si produsse in uno swing, ma sulla testa del povero John Roseboro, che cadde tramortito a terra. Ci fu una rissa di 14 minuti, pensate,
incredibile,
in cui volarono schiaffi, mazzate, anche Willie Mays c'era, che portava via Roseboro venne curato con 14 punti e questa storia, Roseboro Incident, diventò una macchia ovviamente nella carriera di Marie Hall, nonostante i due diventassero poi amici. Ovviamente sapete come nelle storie, nei film, i due nemici che poi alla fine, un po' come Bulldozer e Orson, lo chiamavano Bulldozer, che diventano amicissimi. Per cui Roseboro addirittura poi, dopo il ritiro di Marie Hall, non lo volevano far entrare nell'Hall of Fame per questa cosa, e invece Roseboro disse no, è stato solo diciamo una piccola macchia in una carriera splendida.
Probabilmente gli erano proprio, non erano proprio così casuali quei ronzi sulle
e lo stesso Roseboro a fine carriera, quando Marie Hall andò a giocare malissimo fra l'altro per i Dodgers, la squadra in cui giocava Roseboro, il pubblico ovviamente non si era scordato di questa storia, lo fischiava, e anche in quel caso ogni volta doveva andare lì e dire no, un bravo ragazzo, tranquilli, ci vogliamo bene, stretta di mano, applausi e cose del genere. Applausi se ne meritò quindi per una gloriosa carriera, fino a che nel 2005 in quella foto che ti feci vedere diventò una statua, cioè il leg kick è altissimo, una statua nel 2005 fatta e piazzata proprio fuori al campo dei Giants, l'AT&T Park. Giants che da allora hanno introdotto anche una giornata per commemorare Mary Hall, in cui anche la MLB c'ha la cosiddetta Negro Day, che ricorda la Negro League. I Giants indossano la casacca degli Gigantes, Gigantes. Ad esempio quest'anno appunto è capitato contro Milwaukee erano i Cerveceros,
è vero, bello.
Contro i Gigantes di San Francisco. Vi concludo con un'altra piccola cosa piccante, un'altra storia malata potremmo dire, perché nel 2008 Mary Hall invitò Pedro Martinez a vedere un combattimento fra galli in Repubblica Dominicana. Vi furono fotografie dell'evento, ovviamente dovevano andare ancora una volta a spiegare il perché e il per come, ma in Repubblica Dominicana
girando un film
è una cosa normale, e disse che non partecipavano all'evento ma ne erano semplici spettatori. Quindi noi la prendiamo così come è stata scritta. Pedro oltretutto ha firmato per i Phillies, quindi per ancora 3-4 mesi non potrà più vedere combattimenti fra galli. La canzone che dedichiamo a Mary Hall, il titolo non poteva che essere 27, loro sono i Fall Out Boy. Rimaniamo in contatto con la gioventù mettendo questa canzone dei Fall Out Boy. Anche noi dimostriamo di voler veramente porgere una mano tesa alla gioventù. Sì, venite anche voi, pargoletti, ad ascoltare Baseball e Musica.
Cosa ascoltiamo adesso però?
Io, guarda, non so tu, ma io ho proprio una voglia matta di sentire una storia che trasuda baseball, una storia di profondo baseball.
Buonasera, gente del baseball. Abbiamo bisogno di un cadavere. L'infermiere si voltò lentamente. La sua faccia mostrava solo incredulità. Eh? Poi sbottò. Ne avete già 25 di cadaveri. Hanno le calze rosse. Ah, e poi tutti quelli che si butteranno nel Mystic. Ha, ha, ha. Tu tieni ai Mets, vero? Io non seguo il baseball. Entrò al caposala. Ragazzi, seriamente, questa cosa dobbiamo provarla su una caviglia vera. Tu, vergognati. A chi stava urlando? Scese dal tapirulan, era grondante di sudore. La canotta aveva grandi macchie grigio scure. Gridò ancora più forte, vergognati. Dici a me e a chi se no? Stai sprecando il tuo tempo, vergognati. Con quel braccio potresti fare 100 volte meglio. Lo trascinò dall'altra parte della palestra. Lo sbatté in un angolo e gli parlò. Un'ora, due ore, senza via d'uscita, la puzza del sudore. Alla fine, quando Roger se ne andò, andò nei bagni e vomitò. Guidando verso casa ripensò a quella conversazione, a quella lezione. Ci ripensò il giorno dopo ed ogni giorno seguente, per tutta la stagione. Doveva mettere in pratica i consigli del grande campione. Ci vuole del tempo. Doveva ricostruire il proprio modo di pensare il baseball. Vuole un anno intero ed un'altra città. Trovarono il cadavere, bisturi. Il chirurgo cominciò a tagliare. Dopo un'ora di tentativi, la sentenza. Si può fare e vedrete che funzionerà. Nasce nella ghiacciata Alaska nel 1966, ma la sua famiglia è originaria di Pittsburgh e tifa gli Steelers, naturalmente. Viene scelto non ancora ventenne nel draft il gennaio 86, dopo liceo e poco college, frequentati in una torrida Arizona. È un secondo giro. I Red Sox hanno grandi speranze in lui. Procede rapido nelle leghe minori. Subito ad Elmira, poi nell'87 in classe A, Greenville, in doppio A l'anno successivo. Da partente lancia 13 completi, 5 shutout in meno di due stagioni. Poi, a sorpresa, la trade. I Sox hanno bisogno di un partente. Finisce con un altro prospetto a Baltimora, dove debutta nelle leghe maggiori con gli Orioles, il settembre dell'88. Nei due anni successivi, l'estenuante balletto tra AAA e Major Leagues crea tanta frustrazione. Alle grandi prestazioni da partente per Rochester e l'International League si alternano discrete apparizioni da rilievo per gli Orioles a Baltimora. Nel gennaio del 91 fa parte di un altro pacchetto di giocatori che finisce a Houston per la stella di turno. Con gli Astros molti in da rilievo, con buoni risultati, ma poco altro. A 25 anni non è un partente, non è un closer, è un discreto rilievo. Nelle leghe minori ha 25 completi e un ERA di 3,34, cose che non riesce a replicare nelle majors. Il suo record è appena 4 vinte e 10 perse, con 11 salvezze e un ERA di 4,16. In 4 stagioni ha lanciato solo 145 inning con 113 strikeout, ma tante, ben 71 basi su bola. Il classico giocatore da quadro nella terra di nessuno. Ma c'è stata quella lezione che gli ha fatto il grande campione prima di quel 1991 in una delle tante palestre nascoste nelle viscere dell'Astrodome. Quelle parole che gli sono rimaste impresse. Nel frattempo anche gli Astros perdono la fiducia in lui. Qualche giorno prima che inizi la stagione 92, Houston lo spedisce a Philadelphia per Jason Grimsley. Grimsley lancerà circa 800 mediocri inni dopo il trade, per lo più dal rilievo, vincendo una quarantina di partite. Lui lancerà 3.000 inning con 3.000 strikeout e vincerà più di 200 partite. Nel 92 a Philadelphia, da aprile a maggio, passa da rilievo a potente. da maggio a giugno da semplici partenti si trasformano nell'asse della rotazione. Finisce la stagione con 10 completi, 4 shutout, compreso un one hitter e 226 in. Nel 93 trascina i Phillies alla World Series, dove si infrange contro i campioni in carica di Toronto. Nel 97 fa 319 strikeout, vincendo 17 partite. Nel 98 avrà 15 completi e altri 300 strikeout, ma è spesso da solo a lottare contro squadre più complete dei Phillies. E così nel 2000 un altro scambio. Questa volta è lui la stella, che viene scambiata per 4 giocatori. In qualche modo torna a casa. Finisce infatti Diamondbacks, la franchigia dell'Arizona nata da pochi anni. Ed insieme a Randy Johnson la disegna sulla carta geografica del baseball. Nel 2001 va 22 vinte e 6 perse, con 293 strikeout e solo 39 basi sul bowl, in 256 inning. Arriva ottobre e pure novembre. Adesso erano entrambi su un monte di lancio. Dalla strigliata dell'Astrodome a gara 7 delle World Series. Entrambi vincitori di 20 partite, per la prima volta da gara 7 dell'85, John Dorothy Cards, Brett Saberhagen e Royals, nel derby del Missouri. Prima della partita dice: è quello che sogniamo tutti da bambini, lanciare gara 7 delle World Series. Dall'altra parte c'è Roger Clemens, il suo maestro. Lo so, se Dio mi avesse chiesto un sogno all'inizio dell'anno, non sarei stato capace di chiedere questo, gara 7 contro Clemens. Sarà dura, sarà come in una gara di pittura dipingere contro Picasso. È la terza volta che sale sul monte da partente in quella serie. Lui e Randy si divideranno la fatica di quella settima partita e il titolo di MVP. L'allievo ha superato il maestro, come previsto. Clemens è orgoglioso di lui, la lezione 10 anni prima è stata imparata. Nel 2002 forse la sua stagione migliore, 23 vittorie e 316 strikeout, 33 basi su bowl, meno di una per partita. Per la quarta volta in carriera affronta in stagione più di 1000 vittorie. Conosce benissimo la storia del baseball, è un amante del fashion delle imprese del suo sport, ma è anche uno dei primi giocatori che sfrutta al meglio la tecnologia moderna. Ha i video di tutti i suoi lanci, basta un clic sul mouse e può rivedersi ogni giorno di battuta. Una cineteca preziosissima. Analizza ogni battitore e prepara un piano per affrontarli prima della partita, usando al meglio il suo arsenale di lanci. Il giorno del ringraziamento del 2004 va al campanello di casa sua a Phoenix in Arizona. Sull'uscio c'è Theo Epstein, il giovane general manager dei Boston Red Sox. Siamo qui per portarla via con noi. La trade fra Arizona e Boston è già pronta, manca da mettere una cifra sulla pagina. Nello stesso momento in cui si apre la porta, squilla il telefono. Dall'altra parte della linea, Brian Cashman, il general manager dei New York Yankees. Qualsiasi cosa loro offrano, noi pagheremo di più. Per fortuna che qualcuno si ricorda di tirare fuori il tacchino dal forno. Non vince il denaro, vincono i tifosi, con i quali col nick Gehrig 38 inizia a parlare su internet. Quale stella dello sport parla coi tifosi sui forum? Vieni a Boston e non te ne pentirai. I giornali e TV leggono gli aggiornamenti su Sosh. È tutto nuovo. Anche il suo nick ricorda Lou Gehrig e il suo impegno concreto per sconfiggere la terribile malattia. Ma la sua personalità è unica. Arrogante, troppo sicuro di sé. A Boston c'è da fare qualcosa. Nessuno ci è riuscito in 86 anni. Bisogna essere sicuri di sé. Le prime sue parole appena atterrato a Fenway sono sarcastiche. Presumo di odiare gli Yankees adesso. E profetiche. Sono qui per spezzare una maledizione. Sarà di parola, ma ci saranno lacrime e sangue, letteralmente. Si era fatto male scendendo in fretta dal monte di lancio dell'Angel Stadium per accogliere la palla battuta da Garrett Henderson nel settimo inning. Aveva tirato la palla nel dugout e si era subito afferrato la caviglia con la mano. Poi l'iniezione che sembrava aver risolto il problema e le parole prima dell'apertura della serie con gli Yankees. Un partito ha l'abilità di far zittire 55.000 persone, ed invece durò 3 anni. Il dottor Bill Morgan, dal nome di pirata, inventa una nuova rischiosa pratica chirurgica, cucire al proprio posto quel tendine che vuole scappare. In gara 6 di quelle finali, la caviglia comincia a sanguinare. Una macchia scarlata si estende sul Bronx. La procedura si ripete per le World Series. Si sveglia al mattino di gara 2 ed il piede destro non esiste. scende dal letto, chiama la moglie. Non esiste che io oggi possa lanciare, non sento nulla. Lo caricano in macchina e lo portano a Fenway. Lungo il tragitto scorrono le lacrime, non per il dolore ma per la commozione. Centinaia, migliaia di striscioni lo incoraggiano. Tappezzano case, finestre, segnali stradali, semafori, sono dappertutto. Appesi, issati sui pennoni, appesi ai pali della luce, colorati, dipinti. La strada che lo separa dallo stadio è una festa. Il dottore pirata allo stadio si accorge che oltre al tendine è stato pinzato per errore anche un nervo. Basta togliere un punticino, il formicolio scompare ed il piede riprende vita. Bastano 6 inning per spegnere definitivamente i Cardinals. 3 giorni dopo Boston vince le World Series. 3 anni dopo Boston rivince le World Series. È la terza volta che diventa campione del mondo. 19 partite di playoff in carriera, 11 vittorie, un ERA 2-23, 120 strikeout. La leggenda di Curt Schilling.
Il suo nome è Sox, Joe Sox.
Potremmo fare proprio uno schittino soltanto dedicato a lui, eh?
Se lo meriterebbe, perché ci sta, come si dice a Genova, cammallando, cioè portando sulle spalle da più di un anno oramai. Ci sono degli altri amici che ormai Radio Play It ha portato in grande insieme, in un cerchio che ci racchiude tutti quanti.
Esattamente, parliamo di Azza e Angie, che con loro Football by Dummies stanno continuando alla grande anche questa durissima off season per loro, per il football americano. Saluto Azza in particolare, grande, continua così, sempre con le tue idee, sempre cervello in movimento, questo ci porta sempre ad avere dei grandi risultati. Però voglio sfatare un mito, perché l'altro giorno ero su Messenger che chiacchieravo con Azza e mi fa: ah, ma io pensavo che baseball e musica la faceste tutta ad un fiato. Beh ragazzi, devo dire che siamo stati fortunati, perché i bloopers che vi abbiamo fatto sentire durante la puntata, durante il compleanno di Baseball e Musica, sono successi incredibilmente solo la prima puntata, quindi tutto quello che sentite è veramente live.
Sì, siamo un po' migliorati, Lefio soprattutto tecnicamente è diventato...
Distinguo il sabato dal lunedì, innanzitutto.
È diventato perfetto anche nell'inserire la canzone, che è tutta roba che fa Lefio, che si inserisce la canzone, sfuma le entrate, monta qua, quindi gli errori tecnici che potevano far sì che la trasmissione dovesse avere una fermata brusca, magari una cosa di questo tipo che ci deve fare riprendere tutto, non ci sono più, grazie a Lefio. Io non ho mai sbagliato in vita mia, quindi esatto. Non ho problemi,
ecco, a scanso di equivoci. Il fuori onda prima della registrazione però esistono e tengo tutto, quindi ci sarà spazio sicuramente in futuro per un'altra puntata di Bloopers. Invece sono andati in vacanza Lorenzo e Marco, quindi il Wrestling Corner su Radio Play It tornerà a settembre, grande risultato anche per loro. Idem per Baseball Jam, i nostri fratellini sono al mare a divertirsi, ma
noi non abbiamo ferie, noi,
diciamo. Quest'anno forse qualcosa ci possiamo concedere.
Abbiamo ancora delle ferie pregresse che ci hanno ordinato di prendere, ce le prenderemo più avanti, sicuramente fra 15 giorni ci saremo, però c'è un appuntamento che volevamo dare per gli appassionati di baseball.
Se ti dico baseball e mare.
Baseball e mare è un binomio che secondo me va sviluppato e andrà proprio sviluppato sabato e domenica prossimo, sono 25 e 26,
sì.
25, se avete voglia di giocare a baseball, a softball anzi, di provare, anche se non avete mai giocato, non avete il guantone, non avete le scarpe da ginnastica, non avete niente se non il vostro amabile corpo, venite al campo Carlini di Genova, lo stadio Carlini. Vi daremo la possibilità di giocare a baseball con dei giocatori scarsi come voi, cioè io, Lefio e altri disperati, pronti a prendersi il caldo per divertirsi con questo meraviglioso sport. Detto tutto, vi lasciamo con un omaggio, anche noi ne parlano tutti i video continuamente a rotazione di Michael Jackson, lo vogliamo ricordare anche noi di Baseball e Musica, con il suo pezzo, forse uno di quelli che mi piace di più, Billie Jean, Michael Jackson. Salute a tutti fra 15 giorni.
Ciao.
Dance.